8 e 9.
Controradio Newsline Estate.
Le 19 e un minuto, le notizie della sera, la newsline di quest'oggi, martedì 26 agosto 2025. Partiamo dalla pagina politica, le elezioni regionali. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia ed esponente coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, è ufficialmente il candidato presidente per la regione Toscana per la coalizione di centrodestra. La decisione è arrivata al termine della riunione dei vertici regionali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, che hanno scelto all'unanimità il suo nome. Tomasi si presenta come un'alternativa forte e credibile di fronte al caos di un centro-sinistra diviso e legato a fragili accordi con il Movimento 5 Stelle. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Tomasi, che da mesi viene indicato come il nome di riferimento della coalizione, ha accolto l'investitura parlando di una campagna elettorale breve, intensa e di governo, nella quale intende proporre soluzioni concrete, come sostiene di aver fatto da sindaco. In un'intervista alla Repubblica Firenze, le priorità indicate per la Toscana dal candidato sono la sanità, l'assetto idrogeologico, sul quale la regione a suo avviso è mancata, lo sviluppo economico, che va consolidato con strumenti urbanistici moderni e un maggiore sostegno a ricerca, università e ITS, e due emergenze sociali, quella abitativa, per cui propone più risorse co-housing, e la povertà educativa. E ha attaccato l'accordo PD, Partito 5 Stelle, definito folle e deleterio per la regione. Per me la Toscana non è rossa, ha aggiunto, ma fatta da oltre 3,5 milioni di cittadini che decideranno se fare scelte irrimandabili per andare contro il declino, tutti a prescindere dal colore politico. In più occasioni il nuovo candidato ha infatti ribadito di voler convincere anche parte del l'elettorato di centrosinistra. Dal fronte opposto, il presidente uscente Giani, in corsa per il bis con il centrosinistra, ha commentato con fair play la notizia. Tomasi è di fatto candidato da 6 mesi, quindi l'ufficialità non mi fa particolare effetto. Che la nostra competizione possa stimolarci reciprocamente per rendere migliori i servizi ai cittadini, ha detto durante un sopralluogo a Sesto Fiorentino. Il centrodestra rivendica un percorso di unità avviato negli anni dai consiglieri regionali e proseguito da Tomasi negli ultimi mesi. La coalizione ha inoltre ringraziato i nomi che nei mesi scorsi erano stati indicati come possibili candidati, Elena Meini e Deborah Bergamini, e tutte le forze che stanno collaborando alla stesura del programma.
Sopralluogo quest'oggi del presidente della regione Eugenio Giani a Sesto Fiorentino, dove lo scorso 14 marzo esondò il torrente Rimaggio. Nell'occasione Giani ha ricordato che la regione ha stanziato 2 milioni per il nuovo ponte e la messa in sicurezza del torrente. Sentiamo Paolo Masetti, presidente del consorzio di bonifica, che ha detto ai nostri microfoni la ditta che è intervenuta ha fatto un grande lavoro anche nella tempistica.
La cosa più importante ovviamente è stato eliminare il ponte, che era il vero tappo, e quindi il punto che ha fatto da ostacolo significativo per quello che è successo a metà marzo. E poi sono stati fatti interventi a monte e a valle di ovviamente eliminazione del materiale flottante, di piste di servizio per poter operare con maggiore agilità, quindi movimentazione di materiale che si è sedimentato con quell'alluvione, quindi interventi anche medio piccoli che in realtà sono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che fanno la differenza. Ovviamente non sono sufficienti per avere una sicurezza significativa, ma qui abbiamo lavorato a tutto tondo. Con quei 5 milioni e 2 abbiamo fatto un buon lavoro, davvero un buon lavoro in questo territorio. Ha insegnato intanto ulteriormente a collaborare, perché qui c'è stato un grande lavoro di collaborazione, da soli non si fa niente. Quindi collaborare con le strutture tecniche regionali, collaborare con l'azienda, con la ditta che è intervenuta, collaborare con l'amministrazione comunale, insomma è stato un ulteriore esercizio importante. Il consorzio è abituato a lavorare con gli altri e lo farà sempre con maggiore impegno. L'emergenza vera non sono i grandi fiumi, che comunque sono tenuti attentamente sotto controllo, ma sono i piccoli torrenti, il reticolo minore, che è minore solo perché invasa e perché ha poca acqua. acqua durante la gran parte del tempo, ma poi abbiamo visto di cosa è capace. Quindi dovrà essere un lavoro corale nei prossimi decenni. Non si sta parlando di lavorare nei prossimi mesi o nei prossimi anni, ma nei prossimi decenni l'imperativo categorico sarà prevenzione strutturale per abbassare quel rischio residuo di cui poi si occupa fatalmente la Protezione Civile.
Promulgata la legge regionale dedicata alla promozione delle attività teatrali nelle scuole toscane, con l'obiettivo di rendere il teatro un'attività educativa stabile attraverso laboratori e percorsi specifici. Cristina Giachi, la presidente della Commissione Cultura, dice che la legge toscana sancisce il legame profondo tra arte e istruzione. L'abbiamo intervistata.
E noi vorremmo che diventasse un pensiero costante, presente, condiviso, quello sull'importanza della formazione teatrale, dell'esperienza teatrale per i ragazzi in formazione. Non si tratta soltanto di teatro di prosa, abbiamo inserito anche la danza e le arti performative. La musica trova già tanto spazio e è ben più organizzata per la sua presenza nelle scuole, ma ci sembrava che il teatro e la danza invece non avessero la stessa centralità. Ecco, invece esprimere le emozioni, dare un nome alle emozioni con le parole, come fa il teatro, con il corpo, con i gesti, come fa l'educazione al gesto o la danza, è insegnare ai ragazzi un linguaggio per anche vivere la loro emotività con più consapevolezza, no? E governarla e gestirla. È una forma di educazione all'emotività, oltre che un arricchimento dei contenuti culturali.
Oltre che, possiamo dire, lei è una classicista, se non sbaglio, e il teatro rappresenta l'architrave della nostra cultura occidentale.
Ed era anche un architrave della socialità classica e antica, no? Se pensiamo quanto della vita nelle città greche o magno greche ruotasse intorno al teatro, ci rendiamo conto che questa centralità non è un accessorio, un orpello, non è una cosa in più lussuosa e bella, è in realtà una forma espressiva essenziale che anche insegna lo stare insieme, il vivere in una comunità di cittadini e cittadine.
Due sguardi toscani sui fatti del mondo, per iniziare le questioni che riguardano l'Unione Europea, la stretta tra stagnazione economica, guerra dei dazi, il conflitto russo-ucraino e quello in Palestina. A questo proposito una riflessione sul discorso dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Mario Draghi al meeting di Rimini. Ne abbiamo parlato con il professore Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Pisa.
Io penso che il discorso di Draghi abbia alcuni elementi tra loro anche abbastanza contraddittori, che per altri versi però ribadiscono la posizione che Draghi ha sempre sostenuto. L'elemento contraddittorio che mi sembra abbastanza chiaro è rappresentato dal fatto che Draghi dica l'Europa è ancora una realtà economica importante, ha una centralità nel sistema economico globale, però non ha più un ruolo politico paragonabile a quello che è il suo peso economico reale. Come dire, l'economia non basta in quanto tale. Ora, in questa affermazione probabilmente c'è una prima forzatura, perché l'Europa non è più una potenza economica così come lo era in tempo passato, perché ha ovviamente spostato nel corso del tempo il proprio baricentro finanziario in direzione degli Stati Uniti, creando una dipendenza forte del mercato finanziario europeo da quello americano, ha perso la capacità produttiva perché ha scelto la delocalizzazione e la deindustrializzazione a vantaggio della riduzione del costo del lavoro, quindi ha adottato tutta una serie di strategie che l'hanno resa più marginale e di conseguenza ha perso il ruolo internazionale. Ora il dato è che però queste politiche che hanno prodotto l'indebolimento dell'Europa, la sua finanziarizzazione, l'indipendenza dall'America, la sua deindustrializzazione, la fine dei mercati interni attraverso l'austerità e il contenimento dei consumi con salari bassi, sono le ricette che Draghi ha praticato quando è stato nei vari organismi, da direttore generale del Ministero del Tesoro fino a presidente della BCE, che rispetto alla quale va ricordato intervenne con il whatever it takes, dopo che ormai la crisi greca era esplosa, dopo che era stato votato il vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione.
Invece parliamo, sempre per uno sguardo toscano sui fatti del mondo, del cristianesimo di fronte al massacro di Gaza, il tema che abbiamo, la riflessione che abbiamo svolto durante la nostra newsline con lo storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari. Mi aspetto che il Papa vada a Gaza, chi crede non può più tacere. Ascoltiamolo nell'intervista realizzata da Domenico Guarino che trovate integralmente su controradio.it.
C'è un versetto della Bibbia che dice, che è una profezia che poi viene citata nel Vangelo: alzeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, ed è, indica il crocifisso a cui tutti i popoli volgono lo sguardo, dove colui che hanno trafitto, cioè diciamo, lo abbiamo fatto noi questo genocidio, e allora è in questo, diciamo, lo abbiamo fatto noi, nel senso anche i paesi occidentali che si dicono cristiani, è un genocidio made in Italy, perché le armi che vengono usate sono in buona parte italiane e c'è un sostegno del nostro paese che non viene meno. Allora, recentemente una monaca della piccola famiglia dell'Annunziata, i monaci e le monache fondati da Giuseppe Dossetti, padre costituente e padre, diciamo, della fede come monaco, ha detto che la Chiesa universale non si sta mobilitando abbastanza, ha invitato i religiosi a stare in preghiera di fronte al Quirinale per chiedere la fine della vendita di armi a Israele, e di fronte a San Pietro per chiedere al Papa di andare a Gaza. Credo che ci sia anche una dimensione religiosa e una dimensione cristiana, davvero non si capisce dove possa essere il cristianesimo se non a Gaza, inteso come condivisione totale del dolore, ma anche come ribellione. Un grande teologo che cito nell'articolo, un teologo peraltro protestante, Jürgen Moltmann, diceva che la speranza è esattamente questo: chi spera è in contrasto col mondo così come oggi. La speranza cristiana non è rassegnazione, è denuncia del male del mondo e di chi fa il male, è opposizione, come dire, capillare a ciò che in questo mondo si oppone alla vita e a un'idea di resurrezione. Se c'è un luogo che è un trionfo generale della morte, è in questo momento Gaza, ma non della morte naturale, di un genocidio, come dire, pianificato.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Venerdì 29 alle 18, sulle orme della musica etno-folk popolare di origine calabro-lucana con il Radio Lausberg in concerto. Sabato 30 alle 18, l'Orchestra da Camera Fiorentina in Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Domenica 31 alle 18, Umana, una playlist dal vivo. Un viaggio sonoro unico a cura dell'associazione La Chute.
I popoli dei libri. Torna il Balagan e la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate, per inseguire di nuovo, ostinatamente, le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del Cupolone Verde in via Farini a Firenze.
Giovedì 28 agosto, doppio programma, dalla musica classica con i solisti fiorentini allo swing manouche con il Niglos Trio. Prenotazione su balagancafe@firenzeebraica.it.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Giovedì 28 agosto, talk con il giornalista e direttore del TG2 Antonio Preziosi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Controradio.
I'm
Le 19.17, parliamo adesso di turismo perché sono 68.000 i CIN, i codici identificativi rilasciati in Toscana al 21 luglio di quest'anno. Di questi codici, ripetiamo 68.000, solo 16.000 fanno capo a imprese ricettive con partita IVA, appena il 25%. Il restante 75% è rappresentato da locazioni turistiche e da B&B non professionali. È la fotografia di un cambiamento strutturale che sembra spostare il baricentro del turismo dalla produzione di valore alla semplice rendita, dice ai nostri microfoni Laura Lodone, che è responsabile regionale del turismo di Confcommercio, che aggiunge Airbnb fa concorrenza sleale e favorisce elusione fiscale. Ascoltiamola.
Ma il motivo della nostra denuncia è che nel settore turismo chi fa attività ricettive lo fa soltanto per il 25% in forma di impresa, l'altro 75% sono privati. Quindi che industria è?
Però
la domanda è questa, quindi
però uno potrebbe obiettare, ma in realtà Airbnb è nato proprio così, no? Cioè è nato come sharing, come economia di base, non vi torna questo discorso?
Sì,
perché
allora sì, l'economia di base, Airbnb è nato come sharing economy ed è una bellissima, perché Airbnb sono bravissimi a fare la comunicazione, è una bellissima favola che si racconta. In realtà c'è gente che campa con gli affitti brevi, perché è un'attività come una qualsiasi altro tipo di attività ricettiva. Quindi a questo punto occorre un intervento per definire dei criteri che siano omogenei in tutto il territorio nazionale, e B, se deve essere un lavoro, deve essere tassato come il lavoro.
Non, quindi voi dite concorrenza sleale, elusione lavoro fiscale, e quindi serve una regolamentazione che metta a pulito tutto questo?
Ma non solo serve una regolamentazione, ma che in qualche modo anche la limiti. Non è possibile, ormai, se lei vede nell'elenco dei CIN su Firenze ci sono più di 10.000 strutture senza partita IVA. 10.000 strutture sono un'attività oggettivamente enorme. Cioè, che tipo di economia vogliamo? Vogliamo un'economia che è un'economia puramente estrattiva, perché questa è puramente estrattiva, oppure vogliamo un'economia di impresa? Non è vero che da un livello di ricchezza di un euro che viene speso dal turista che dorme in una struttura ricettiva, quelle con partita IVA, e un euro speso in un alloggio privato non sono la stessa cosa da un punto di vista economico.
Parliamo adesso della Sala Azzurra in Palazzo Strozzi Sacrati, la sede della presidenza della Regione Toscana, che da oggi viene intitolata a Sergio Staino, grande animatore del dibattito culturale, fumettista, vignettista, disegnatore, direttore dell'Unità, sala storica dedicata all'amato fumettista di Scandicci, che ci ha lasciato 2 anni fa. Inoltre la regione ha acquisito 4 opere che resteranno in maniera permanente. Oggi è stata inaugurata anche una mostra dedicata all'artista, che sarà presto aperta al pubblico. Presenti Bruna Pinasco, la moglie di Staino, il co-curatore della mostra Pio Corveddu, ed Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics and Games, che ha prodotto la mostra. Li abbiamo sentiti.
Una grande umanità, un grande interesse verso il prossimo, non mi sono mai annoiata con lui. Mi sembra molto bello anche che gli dedichino una sala, mi sembra un bellissimo gesto.
E questo per noi è veramente anche un grande riconoscimento alle discipline di Lucca Comics and Games, perché qui la Regione Toscana, con la quale camminiamo mano nella mano da oltre 2 anni, c'è anche non soltanto una grande mostra, non soltanto Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati ospita la mostra di Sergio Staino, ma addirittura una delle sue sale viene intitolata a un maestro di questa disciplina. Ed è veramente un momento storico, perché quasi 60 anni dalla nascita di Lucca Comics and Games, la più importante istituzione toscana, dedica alla cultura dell'umorismo, delle vignette e del fumetto, una sala all'interno dello spazio della regione.
Dov'è casa tua?
Via dei Pepi, Firenze.
E cosa ne fai?
L'affitto ad un'agenzia che affitta a sua volta per affitti brevi, perché fondamentalmente l'esperienza che abbiamo avuto con affitti a lungo termine.
E qui c'è stato lo zampino di Staino, evidentemente, che ha amato sempre confondere le acque e le notizie. Siamo in chiusura per questa Newsline. Le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto parzialmente nuvoloso, venti deboli, mari tendenti al mosso, le temperature in leggero aumento con punte di 31-33 gradi. Le 19:23, tra 7 minuti arriva alle 19:30 il giornale radio di Popolare Network. Grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Controradio, Newsline, estate.